Il Vangelo dell'infanzia, secondo Matteo, presenta l'antefatto della grande opera di Gesù di Nazaret. Mostra cioè come le radici della sua esistenza siano indicative dei frutti che la sua opera messianica porterà. Intorno a cinque citazioni dei profeti, la scuola di scribi, che chiamiamo la scuola di Matteo, il gruppo che fa la redazione finale di questo testo, ha elaborato dei racconti conformi alla tradizione apostolica sulla nascita di Gesù. Egli è l'Emmanuele, il Dio con noi. Gli studiosi parlano di una grande inclusione, cioè una citazione che racchiude tutto il testo. All'inizio, infatti, viene annunciato che quel bambino che nascerà da Maria, Giuseppe, lo accoglie col nome di Gesù, ma perché si compia quel che è stato detto dal profeta, sarà chiamato Emmanuele. Immanuel, spiega Matteo, significa Dio con noi. Ma si capisce alla fine, l'ultima parola del Cristo risorto è Io sono con voi. Ecco l'Emmanuele. Gesù, Dio, è con noi, con la comunità cristiana, tutti i giorni fino al compimento del tempo. Questa si chiama inclusione. Gesù è l'Emmanuele. All'inizio e alla fine del testo c'è un elemento che fa da cornice a tutto il testo e mette in evidenza il tema cristologico e il suo rapporto con la Chiesa. Gesù è Dio con noi perché la Chiesa è la comunità in cui si identifica il Signore risorto. Al centro del Vangelo, nel capitolo 18, discorso ecclesiale, troviamo un altro detto importante che fa il terzo con questi due che sono agli estremi. Là dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco ancora l'Emmanuele. Io sono, nome di Dio, in mezzo a due o tre riuniti nel nome mio. Quindi la riunione nel nome di Gesù non è una semplice riunione in parrocchia. È il fatto che delle persone siano unite attraverso Gesù, nella relazione con Gesù, c'è la presenza autentica e reale del Signore risorto. Fin dall'inizio si comprende il senso dell'evento. Il compimento finale getta luce su tutta la storia di Gesù. La prima e la settima parte del Vangelo servono per chiarire il blocco centrale diviso in cinque parti. Ma ritorniamo al Vangelo dell'infanzia. Dopo il sogno a Giuseppe, Matteo racconta un episodio molto noto, anche se poco compreso, quello dei magi. Non viene raccontata la nascita di Gesù, ma il sogno a Giuseppe che decide di accogliere Maria col bambino che porta in grembo e poi la visita di questi strani personaggi chiamati magi. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme. L'inizio del capitolo 2 di Matteo dà per scontato che Gesù sia nato. Non racconta nessun particolare. il luogo, il tempo, la modalità, sono evocati semplicemente con una frase parentetica. Nato Gesù. Viene detto dove? A Betlemme. Viene detto il tempo, quando regnava il re Erode. Tutta l'attenzione è portata su alcuni magi. Non viene detto quanti sono. Il testo non dice che sono tre e non dice nemmeno che sono re. Semplicemente li presenta come magoi. Noi li abbiamo fatti diventare magi, togliendo la H. Perché non li abbiamo chiamati maghi? Perché il nome non ci piace un granché. Ma di fatto in greco magos è quello che in italiano è il mago. Ma propriamente il termine greco indicava sacerdoti persiani del culto zoroastriano, sacerdoti di Zarathustra, legati allo studio delle stelle, più astrologi che astronomi, stregoni che, studiando le stelle, cercano di conoscere come va il mondo e di determinare gli eventi nel mondo. Sono stranieri, sono di un'altra religione, sono tipi un po' strani, ma non viene detto niente di loro, nessuna descrizione, semplicemente alcuni magi che vengono da Oriente. Arrivano a Gerusalemme e domandano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Il discorso non è molto logico. A Gerusalemme restano perplessi, soprattutto il re Erode rimase turbato. Beh, il re dei Giudei è lui. Se è nato un nuovo re, non è ancora re. Provate a immaginare semplicemente, probabilmente sono già viventi i prossimi 2, 3, 4, 5 papi, che non sanno che saranno pontefici, ma a suo tempo lo diventeranno. Come si fa a sapere che è nato il nuovo Papa? È nato semplicemente un bambino. Fra 60-70 anni magari diventerà Papa, ma chi lo sa? Nella famiglia di Erode non c'è il figlio erede al trono appena nato. Se è nato un bambino che porterà via il trono a Erode in futuro, la cosa lo preoccupa. Come si fa a sapere chi è il re? Questi stranieri arrivano a Gerusalemme e chiedono: dov'è il re dei Giudei? Siamo venuti per adorarlo. Erode dice: il re dei Giudei sono io. Se volete adorare me, venite pure. No, noi vogliamo adorare quello che è nato. Come sarebbe a dire, è nato un altro re, è uno che mi prende il posto? Cercano un re da adorare. Non dobbiamo leggere il testo semplicemente in modo aneddotico, come una favoletta, ma dobbiamo imparare a cogliere la profondità di un testo del genere, perché è una elaborazione teologica. Ci sono dei sapienti stranieri di altra religione che vengono a Gerusalemme cercando un re da adorare. Ma perché devono adorare un re dei Giudei? È il caso di adorare un re? Noi cerchiamo un re da adorare? La cosa è strana. Erode non capisce quello che sta succedendo. L'indizio che questi stranieri hanno offerto è il fatto di avere visto la sua stella. Si può tradurre: abbiamo visto la sua stella in Oriente, oppure abbiamo visto sorgere la sua stella. Perché il concetto di Oriente è proprio quello di sorgere del sole o di un'altra stella. Che cosa hanno visto questi astrologi orientali? Una stella. Noi saremmo sicuri che si tratta di una cometa, perché nei nostri presepi mettiamo sempre quella. Ma il testo non lo dice, parla semplicemente di Aster, di una stella. Il primo nella storia dell'arte che raffigurò una cometa fu Giotto, nella cappella degli Scrovegni a Padova, ai primi del 300, perché frequentando un circolo di astrofili gli parlarono della cometa di Halley, che era stata osservata qualche anno prima, e in base alle descrizioni che gli fecero questi astronomi, Giotto disegnò una cometa, così, come una invenzione artistica. Il fatto piacque, fu imitato da molti altri, è diventato uno standard. Il testo non parla di cometa. Che cosa videro questi astrologi? Gli studiosi moderni si sono messi a ricercare fenomeni astrali di questo tipo. L'apparizione di una grande cometa. Qualcuno parla di una supernova, una esplosione che ha dato origine ad un nuovo corpo celeste. Oppure la congiunzione di pianeti. Gli astrologi lavorano su questi concetti. E allora qualcuno parla di una particolare sovrapposizione di Giove e Saturno. Giove sarebbe il re degli dèi. Saturno è il riferimento agli ebrei. Come si fa? Beh, tramite il mondo inglese è facile, perché sabato, che è il giorno degli ebrei, in inglese si chiama Saturday, per cui è il giorno di Saturno. Tipico ragionamento americano. Giove il re, Saturno giudei. Se si mettono insieme i due pianeti, gli astrologi capiscono che è nato il re dei giudei. E allora, cercando magari nelle ricostruzioni di questi movimenti astrali, si può anche identificare il tempo preciso in cui è stata osservata questa congiunzione di pianeti. Tutti procedimenti inutili, infondati. Non è questo che sta dicendo Matteo. Il suo ambito di riferimento sono le scritture. Se c'è riferimento a una stella particolare, Matteo pensa alla stella vista da Balaam, un mago venuto dall'Oriente, di cui si parla nel libro dei Numeri. Al capitolo 24 c'è un grande oracolo di Balaam, figlio di Beor, uomo dall'occhio penetrante, che, chiamato a maledire Israele, di fatto lo benedisse e annunciò una cosa che vedeva non ora. Lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da Israele. È la promessa della monarchia di Davide. Una stella, uno scettro. È nata una stella, è sorto un grande personaggio che ha lo scettro, segno del comando regale. Quindi sorge la stella di Davide. è l'annuncio oracolare profetico di una monarchia in Israele che darà unità al popolo e potenza alla nazione. Un mago venuto dall'Oriente annunciò che sarebbe sorta una stella in Israele. Adesso altri magi vengono dall'Oriente e dicono che quella stella è spuntata. È sorta una stella da Giacobbe, uno scettro si è alzato da Israele, è nato il re dei Giudei. La monarchia autentica, quella che eredita le promesse fatte a Davide e alla sua discendenza, adesso si è realizzata. Per questo Erode capisce che si parla del Messia, del figlio di Davide, e chiede agli scribi di corte che gli spieghino dove deve nascere il Messia. E quelli sanno la teoria. Gli spiegano che Michea ha detto a Betlemme, perché a Betlemme è nato Davide, quindi da Betlemme sorgerà il nuovo pastore. La stella sorge a Betlemme. Sorge là dove era sorto Davide. I lontani si sono mossi, hanno fatto tanta strada e sono arrivati a Gerusalemme. Nella capitale del regno si sa la teoria, si conoscono le scritture, si individua la città, ma non ci si muove. Il racconto di Matteo serve per dire i lontani si fanno vicini e i vicini che sanno la teoria di fatto non la accolgono. È un anticipo di quello che capiterà dopo la Pasqua. I vicini, il popolo di Israele, naturale destinatario della promessa evangelica, non accetterà, sapendo le scritture, vedendo la vita di Gesù, non è riuscito ad accogliere e a comprendere il compimento. I lontani, come la gente di Antiochia, dove lavora la scuola di Matteo, si avvicinano e sono disposti ad accogliere le antiche scritture e riconoscono che Gesù è il compimento. Stanno cercando i lontani un re da adorare e non è Erode, non è quella mentalità umana prepotente che tiene il potere per sé che i lontani vogliono adorare. Sono disposti a piegare le ginocchia davanti ad un altro tipo di re, il Signore Gesù, nella semplicità di una casa di Betlemme. Erode cerca di ingannare i magi, finge di essere interessato, li manda in avanscoperta, raccomandando loro di far sapere dove si trovi il bambino. Quelli partono e, lasciata Gerusalemme, rivedono la stella. Una stella nella realtà è molto lontana, non può indicare un paese in modo preciso. Fra Gerusalemme e Betlemme ci sono circa 9 chilometri. In base a una stella non si riconosce il paese di Betlemme, perché giunti a Betlemme la stella è sempre nello stesso posto, non si ferma proprio su un paese, tantomeno su una casa. È un racconto teologico. Quella stella è immagine della fede, di una disponibilità al trascendente. I lontani, stranieri di altra religione, si lasciano guidare dai segni del creato. Se uno è disponibile, insieme alle scritture che dicono Betlemme, c'è anche la creazione che indica Betlemme. E seguendo le due strade, chi è disponibile a mettersi in cammino, arriva, entra nella casa, si accorge che la stella lo precede. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. È l'entusiasmo che prende nel riconoscere di avere raggiunto l'obiettivo cercato. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Non videro un re, non entrarono in una reggia, ma in una semplice casa a Betlemme e videro il bambino con la madre. Si prostrarono e lo adorarono. È lo stesso verbo che troviamo nel finale di Matteo. Sul monte in Galilea, i discepoli, vedendo Gesù risorto, si prostrano in adorazione. Quando era piccolo, fecero lo stesso gesto di adorazione dei lontani stranieri, strani personaggi, che avevano riconosciuto in quel bambino l'Emanuele, il Dio con noi, il Re a cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra, che merita l'adorazione. Aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra, doni simbolici. La tradizione della Chiesa non ha mai esitato a interpretarli in questo modo. L'oro potrebbe essere anche compreso come monete, come denaro, ma di fatto è un oggetto che viene regalato in oro, probabilmente una corona, e quindi richiama la regalità. Ma l'incenso a che cosa serve? Se noi ci fermiamo ad una scena di vita comune, Giuseppe che riceve il regalo di un incenso prezioso, che cosa se ne fa? Lo usa da mettere nel turibolo? L'incenso era utilizzato nel Tempio come segno del riconoscimento della divinità. Bruciare l'incenso davanti al Signore voleva dire far salire la preghiera a Dio. Offrire l'oro significa riconoscere che quel bambino è re. Offrire l'incenso significa riconoscere che è Dio. E la mirra è il più strano e paradossale dei regali. Per noi suona semplicemente come termine esotico. La mirra è un unguento molto profumato e prezioso, ma si utilizzava per l'unzione dei cadaveri. È un po' il corrispondente della cassa da morto. Non si regala a un bambino una cassa da morto. D'accordo, sarebbe un regalo utile. Uno lo può mettere sotto il letto, lo tiene lì e a suo tempo servirà e così risparmia. Ma non si fa. Il regalo della mirra a un bambino ha un valore simbolico. Serve al morto la mirra. È un unguento che annuncia la sepoltura di Gesù. Quindi è il riconoscimento della umanità mortale. È il terzo elemento. Re, Dio, eppure uomo mortale. E questi stranieri astrologi si inginocchiano davanti a un bambino, nonostante riconoscano la sua umanità mortale, ma sanno che è anche Dio e che è il Re universale. Quindi non obbediscono ad Erode. Hanno adorato un altro re. Lasciano Erode nella sua reggia che vada per la sua strada, loro fecero ritorno per un'altra strada. È avvenuto un cambiamento nella loro vita. Non rivelano ad Erode quello che hanno scoperto. Sono diversi da come sono arrivati. Tornano a casa per un'altra strada. È avvenuto un cambiamento. L'incontro con il Signore Gesù, riconosciuto come re, ha cambiato la loro vita. Questo episodio è una meraviglia di racconto teologico che mostra l'apertura universale. Noi abbiamo preso l'abitudine di raffigurare i magi anche con colori della pelle differente, proprio per indicare grandi parti dell'umanità e magari raffigurandoli in età diverse, uno giovane, uno di mezza età e uno anziano. In tutte le età della vita è possibile. La tradizione apocrifa ha anche dato dei nomi, li conosciamo. Baldassarre, Melchiorre, Gaspare. E sono nomi significativi. Uno rappresenta il re della luce, Melchiorre, i Camiti, di colore nero, l'Africa. Baltassar è nome semitico, babilonese, Belshazzar, rappresenta i Semiti. E Kaspar è nome tedesco, rappresenta il nordico, biondo, è l'indoeuropeo. Sono invenzioni della tradizione per dire tutti i popoli, non solo Israele, tutte le genti di tutte le età, di tutte le razze, di tutte le culture, di tutte le religioni, stanno cercando un re da adorare. Gesù è quel re, quel bambino, uomo mortale, ma vero Dio da adorare. Matteo mette all'inizio il senso che si capirà alla fine e nel racconto del suo Vangelo espliciterà poi quello che il Vangelo dell'infanzia aveva già lasciato intuire.